Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, anche questa 294esima puntata, 18esima della settima stagione, è inizio e mi ha raggiunto Flaminia.
Sì, bentrovati gentili ascoltatori e bentrovato a Giorgio Pirazzini.
Ma prima di parlare con Giorgio del suo terribile, per te terribile, che sei una gattofobica.
Io sono una ilurofobica.
Iluro, benissimo.
Ailurofobica, Ailuro. Giorgio. Giorgio, poi avrai a che dire, però è con noi in studio Adriano Angelini Sut, autore di tanti libri. Adesso l'ultimo recentemente pubblicato è Jackie, la vita di Jackie Kennedy. E tra l'altro approfitto per dare appuntamento il 14 febbraio, il giorno di San Valentino, alle 6 alla libreria Notebook dell'Auditorium. Lo presenteremo con Barbara Alberti e Paolo Restuccia. Adriano, vuoi dire qualcosa?
Grazie Flaminia, grazie Alberto. Sì, è un appuntamento particolare perché abbiamo cercato di...
Diciamo pure l'editore a questo punto. No?
io non posso.
Flaminia, lo dico io, l'editore Gaffi che è qui davanti a me in persona.
Oh, che stupore, non lo sapevo.
Questi conflitti di interesse sono terribili.
Non venite allora, diciamo così.
Non lo vuole mai dire per carineria, noi non lo diciamo
posti
più.
Posti numerati, quindi... Se arrivate per tempo trovate posto a sedere, se
no sarà molto una presentazione particolare, brillante.
E neanche Natalie Portman,
certo. Non Natalie Portman, ma ci sarà un'attrice molto interessante, Patrizia Bernardini, che farà una performance speciale, non diciamo
ma
di
chi
più.
Ne sai, chi ne sa che viene Natalie, perché mi ha telefonato.
Chi lo sa, tra l'altro siamo proprio all'auditorium, quindi tutto può accadere.
Allora, volevo soltanto appunto aggiungere che in concomitanza con l'uscita nazionale di Jackie, di Il popolo la Reina, del film con Natalie Portman, noi abbiamo deciso di organizzare questa presentazione contemporanea per rilanciare un po' il libro che ormai è uscito da un bel po'.
Che sarà scoppiettante. Allora, torniamo a Gattoterapia, Baldini e Castoldi, Giorgio Pirazzini. Allora, da una ilurofobica, come ti è venuto in mente?
Ma sai che, allora, grazie per l'invito. Prima volta che sento il termine ilurofobica.
Ailuro, il termine greco.
Una parola al giorno e poi mi prendi anche proprio la sprovvista, perché cioè, io sono abituato a parlare con gente che dice oh, io adoro i gatti, vado matto, ne ho 19, mi seguono dappertutto, e di qui mi prendi un po' in contropiede, prendilo come una terapia shock, tutti questi che girano vestiti in calzamaglia come gatti,
che si muovono come gatti, perché a me guarda, questo lo dico perché io invece è vero, piacciono molto i gatti, però c'è anche molta gente che ne ha paura. L'impressione che fanno è proprio questo movimento così morbido e sensuale.
Associata alle streghe e al demonio, mi dice Wikipedia.
Fa senso a chi ha paura dei gatti. Tu invece descrivi proprio questi personaggi travestiti da gatti che si muovono in questo locale londinese.
Perché non è solo, infatti, non è solo una questione di amore o passione per i gatti, è una questione che, secondo me, quello che c'è nel nostro mondo non è solo l'amore e l'ammirazione per i gatti, ma non è l'amore e la passione, ma è l'ammirazione, che li guardiamo come sono sensuali, indifferenti, distaccati, con questo incedere elegante. Per cui, in effetti, quando li guardiamo è più invidia che si vuol dire, che proprio la bella vita del gatto, quello che si sveglia quando vuole, fa quello che vuole, indipendente.
Ecco, forse l'indipendenza, sì, questa sembra, magari viene scambiata per alterigia.
Beh, qualche volta è entrambe, perché il gatto può essere affettuoso e o distaccato, il suo bello è che decide lui i tempi.
Comunque il tuo protagonista si rifà ai gatti perché cerca una valvola di salvezza. Lui è sposato con una moglie molto forte che lo tradisce, no? E questa è la chiave, inizia così il libro, quindi non stiamo svelando nulla, e lui cerca di salvarsi da questa situazione dandosi un tono, ecco come potrebbe fare un gatto, è questo?
Un micione.
Hai centrato in pieno, perché è proprio così.
Fai il micio.
E poi vedremo se ci riesce.
Fai il gattone. Lui è in crisi e cerca un modo di uscire in crisi. È estremamente paranoico all'inizio e tutto quello che succede intorno nutre la sua paranoia.
Delizioso.
Ma è comunque un libro molto divertente anche. Senti, voglio chiedere a questo micione che è vicino a me, che è Adriano, un tuo commento. Tu li ami i gatti, so.
Beh, sì, abbastanza. Non ce li ho, però li amo abbastanza. Io ho avuto un cane per 14 anni, uno di questi cani piccolini proprio da tasca. Però il cane è una fatica mostruosa, e in effetti, come dicevi tu, cioè il gatto è l'animale migliore di compagnia perché è proprio indipendente, perché tu lo lasci. Oddio, quando viaggi è un po' un problema, perché molti gatti non riescono a stare troppo da soli, quindi devi andargli a dare da mangiare, oppure devi lasciare qualcuno che li vada a nutrire.
Beh, insomma, certo è un impegno. Comunque, Giorgio, tornando appunto a questo, al tuo romanzo, e come si scioglie poi tutta la
questione? Quello
che
si può dire senza svelare,
sì, certo,
tutto.
Infatti, quello è
cioè, questa moglie così forte, quando vede il marito in calzamaglia che si muove come un folle, che cosa pensa?
Beh, infatti che non lo vede, però il senso, perché insomma il discorso di lui con il rapporto con sua moglie, che io sento alcuni che dicono che lei è molto rapace perché lei è molto ambiziosa, lei in realtà è molto capace. Stiamo parlando di un rapporto.
Lei è rapace ed è capace?
No, lei non è rapace, lei è capace. Lei è ambiziosa, motivata e estremamente dotata, intelligente.
E fa le fuse?
No, lei no, perché lei è più canina, più afferra, più con decisione.
E allora la domanda è: perché se l'è sposato?
Colpo di tosse sono proverbiale. Fai un'altra domanda, Flaminia.
Io non trovo, perché nel senso, poi alla fine sono quelle vecchi stereotipi dei poli che si attraggono, alla fine sono quelle alchimie impossibili da descrivere.
Ma anche tu sei un po' gattone, dai.
Se ci pensate, il capo della borsa inglese è una donna che ha, sì, mi sembra, 7-8 figli, il cui marito fa il casalingo.
Ah, vedi, si stanno veramente capovolgendo i ruoli.
Era quello che cercavo nel libro. Lei è motivata, ambiziosa, e lui invece vuole essere lasciato tranquillo nel suo angolo a cucinare.
E veniamo al sangue blu, Giorgio. Quanto sono nobili i gatti? Aristocrazia nel mondo animale?
Beh, assolutamente.
Gli aristogatti, Walt Disney, se no non gli sarebbe venuto in mente.
Sì, a parte che io abito a Parigi, per cui anche se l'ho ambientato a Londra è perché mi serviva una città che cannibalizzasse il personaggio, una città stressante, però alla fine i gatti sono proprio da tetti parigini, questa immagine che guardano la luna come gli aristogatti, è l'aristocrazia degli animali, come dicevi.
Molto romani anche, i gatti, Roma è anche associata ai gatti, o i gatti sono associati a Roma?
Tantissimo, però in quel caso io cercavo più la parte...
Romeo è il meglio gatto del Colosseo.
Ma sai, voi ci scherzate, ma per esempio io se devo cercare una casa in affitto, se mi devo spostare, per me io devo valutare se quella strada non ha un passaggio di gatti, e a Roma questo è un problema effettivamente.
Comunque Romeo negli Aristogatti era irlandese nell'originale.
Attenzione, colpo di scena.
Vabbè, sempre cattolico, dai.
Va bene, allora Giorgio Pirazzini, grazie per questo tuo intervento così simpatico, tra l'altro è grande la curiosità per questo libro che accorreremo a comprare tutti quanti. Ricordiamo Gattoterapia, Baldini e Castoldi.
Sono 224 pagine per 15 euro, quindi meno di 10 centesimi a pagina, economico e divertente.
E non dovete neanche comprarvi un gatto. Grazie.
E vorrei anche, lo presento, sabato, venerdì 17, che è il giorno del gatto, tra parentesi.
Bene, dove?
Alla libreria Open a Milano, e sabato 18 a Bologna invece.
A che ora?
Trame. Venerdì 17 alle 19. Alla libreria Open, e sabato 18 alle 18 alla libreria Trame, sembra uno scioglilingua.
Sempre a Milano?
No, Bologna, no, a Bologna.
Ah, quindi il 17 a Milano e il 18 a Bologna.
Quindi per i nostri, esatto, ascoltatori di Ciao Radio di Bologna, mi raccomando, andate numerosi.
Vi ringrazio molto.
Grazie, a presto.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e benvenuto a Massimiliano Boni. Massimiliano Boni è uno scrittore che si occupa di temi molto delicati. In questo libro recentissimo, Il Museo delle Penultime Cose, si occupa di Shoah. Diamo il prezzo, sono 18 euro per 376 pagine, quindi solo 4 centesimi a pagina.
Massimiliano Boni, benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi dell'invito, grazie.
Allora, sì, parliamo di questo libro molto interessante, pubblicato dalla 66 and Second, che è una casa editrice giovane, però
Tommaso Cenci, il caro amico,
di grande qualità, che vuole evocare poi il crocevia della cultura New York, no? Se non sbaglio.
Sì, è quella, il nome di due strade di New York dove
casa editrice è nata almeno come idea.
Esatto. Allora, tu parli in questo libro, è il terzo libro, il tuo terzo libro, parli di Shoah, di nazismo, di Shoah in una maniera però molto nuova, molto innovativa, perché tu lo ambienti nel 2030, quindi sì, quando sarebbero morti tutti i testimoni di quello che è stato quell'orribile pagina della nostra storia, purtroppo. E, però poi c'è quasi un giallo, perché invece sì, viene fuori che c'è un sopravvissuto, un superstite.
Un centenario.
Un centenario. Sì.
Dunque, l'idea del libro nasce da questo. Come hai detto te, dovevo mettere insieme la necessità di parlare della Shoah. Dico necessità perché avevo questa,
il dovere,
questa spinta dentro da scrittore, non solo da appartenente alla comunità ebraica di Roma, di farlo, però c'avevo un grande problema, cioè come riuscire a parlare oggi della Shoah senza rischiare di cadere all'indietro, tra virgolette. Io ho 45 anni e il tempo è passato, insomma, da allora, non ho esperienze dirette, quindi
per fortuna
non sarebbe stato credibile, certo, non sarebbe stato credibile una storia inventata sul passato. E quindi ho capovolto il progetto e quindi ho proiettato la storia al futuro. Brevemente possiamo dire che il protagonista del romanzo è un giovane ebreo romano di 35 anni, si chiama Pacifico Lattes.
È un cognome vero.
È un cognome non solo vero, ma un cognome importante, perché
stavo presidente della comunità anche,
Dante,
no?
Lattes è stata un'importante figura nell'ebraismo italiano, diciamo uno dei fondatori della
anche di una casa editrice, se non ricordo male, in Piemonte, la Lattes.
Ah, è possibile, perché il cognome non è romano ed è scelto apposta per non eccentrare troppo la storia su Roma.
Pacifico sembra un po' pacifici, ma sembra
beh, Pacifico, il nome dice un po' tutto. Infatti, cos'ha di caratteristico questo giovane romano? Lui è un brillante studioso, è uno storico e si è specializzato nella ricostruzione della vita degli ebrei nella Roma, in particolare degli anni 30 e gli anni 40. E quindi è diventato il vice direttore del Museo della Shoah di Roma, che è un museo che oggi non esiste, ma di cui sappiamo tutto, perché sappiamo dove deve essere costruito, a Villa Torlonia. Sappiamo come deve essere costruito perché esistono i progetti, il bando è stato assegnato. Periodicamente in questa benedetta città si parla anche della costruzione di questo museo, ma poi questo museo non nasce mai. Io avevo anche questa esigenza invece di mettere al centro della storia il Museo della Shoah di Roma, perché secondo me un museo del genere in una città come la nostra è fondamentale, perché bisogna considerare che la Shoah ha portato via circa 9.000 ebrei dall'Italia e la metà di questi erano romani o comunque si trovano a Roma.
È la comunità più importante in Italia.
È ancora oggi la comunità più numerosa, la più importante, è la comunità più antica del mondo.
Non la più ricca, diciamolo ai nostri concittadini, non è la più ricca.
Guarda, la comunità di Roma è formata da ebrei romani e gli ebrei romani sono come i romani, cioè si trova un po' di tutto. E come
Campo dei fiori.
Esattamente, esattamente. Quindi ci sono vari strati. C'è
anche povertà.
Senti, esiste nel mondo un museo della Shoah?
Ne esistono molti e sono anche opere architettoniche molto importanti. Qualche anno fa è stato per esempio inaugurato un museo a Berlino e la cosa non è molto significativa.
Certo.
C'è il museo di Washington che in qualche modo entra anche nel romanzo. C'è soprattutto il memoriale del Yad Vashem a Gerusalemme.
Buona notizia questa dell'ambasciata spostata da Tel Aviv a Gerusalemme per voi ebrei o no? Allora, dell'ambasciata americana, scusate. Non...
Allora, ti ringrazio della domanda e ti do due risposte su questo. La prima che no, è una non notizia, nel senso che l'ambasciata non è stata spostata. Il presidente Trump ha dichiarato che la sposterà, però tu sai che c'è una legge fin dagli anni 70 approvata dal Parlamento americano che prevede che l'ambasciata venga spostata e poi ogni 6 mesi viene rinviato lo spostamento.
Ai ai ai.
È soltanto un'affermazione, diciamo, politica quella che viene fatta, ma poi si tiene conto di altre considerazioni. Per quel che riguarda il giudizio che do, io parlo soltanto a titolo personale, ovviamente. Questo è anche, ci tengo a dirlo perché bisogna evitare di indicare uno per indicare tutti. Gli ebrei romani come gli ebrei italiani sono romani, sono italiani, ci sono di destra, di sinistra, ci sono antipatici, simpatici, siamo esattamente come tutti gli altri, quindi ci mancherebbe. E quindi Il mio giudizio è che secondo me in quella parte del mondo la cosa più importante è finalmente riuscire, se possibile, a trovare una strada che porti, non dico a una pace, che è una parola impegnativa importante, però a la possibilità di vivere tranquillamente per tutti. E credo che poi ciascuno deve valutare se spostare unilateralmente l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme vada in questa direzione.
Prima di darci appuntamento a fra poco per un'altra intervista, perché continuerai a stare con noi, mi viene da fare una piccola riflessione sulla necessità di portare in evidenza i portafogli dei contendenti, ovvero sia le forze in campo, perché in Israele, come un po' dappertutto, giocare a carte scoperte aiuterebbe molto. Israele, secondo me, è un paese che sta giocando non a carte scoperte, ma proprio a carte scoperte, e in qualche modo si mette sotto rischio di giudizio. Gli altri contendenti, i vari partner dei vari antagonisti, chiamiamoli così, perché la parola nemici non mi piace, ma si può dire antagonisti, non giocano con la stessa limpidezza e trasparenza. Che cosa si vuol fare della Palestina e chi lo vuol fare non è chiaro. A fra poco.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato a Massimiliano Boni, scrittore ma soprattutto analista, perché questo libro, che ricordiamo essere Il museo delle penultime cose, 66 and second, che non costa neanche tanto perché sono 376 pagine, 18 euro, vuol dire 4 centesimi a pagina, quindi è assolutamente giusto il prezzo, come sanno essere giusti gli amici ebrei, perché sappiamo che anche Tommaso Cinci appartiene alla comunità, quindi editore e autore correligionale. Che ne dici, Flaminia?
Sì, ripartiamo da quell'ultima domanda che aveva fatto Alberto, no? Pensando adesso a questi conflitti, purtroppo, che insomma continuiamo a leggere sui giornali. Israele insomma si muove con grande trasparenza, non nello stesso modo invece,
anche con le colonie, no?
Esatto, non nello stesso modo gli altri, definiamoli gli altri. Che cosa ci dici al riguardo?
Ma io penso questo, ovviamente questa è la mia opinione personale, vale per quel che vale. Israele è sicuramente una democrazia. È una democrazia che rispetta in pieno tutti gli standard che noi diamo per attribuire questo nome. Se chiunque capita di andare in Israele si rende subito conto che è un paese molto vivo, molto vitale, molto vicino al nostro modo di vivere. Se si confronta invece quel che avviene nei paesi limitrofi e non solo, cioè se si prende una carta geografica e si comincia a partire dal Marocco e si arriva fino all'Iran, prendendo quella fascia di territorio molto molto esteso, si farà molta fatica a trovare altri paesi che rispettano gli stessi requisiti che possono essere definiti democratici. Certo, come tutte le democrazie, ha i suoi problemi, ha le sue difficoltà e talvolta commette i suoi errori, però credo che nel momento in cui si giudica Israele non si debba mai dimenticare questo, che è un piccolo paese, grande più o meno come la nostra Sicilia, la nostra Lombardia, che da 70 anni combatte contro chiunque ne vuole semplicemente soltanto la distruzione. E riflettere su questo e capire che nonostante questo, nonostante tutte le guerre che Israele ha dovuto affrontare, fortunatamente tutte andate a buon fine, ancora e sempre di più rimane radicalmente una democrazia, dovrebbe aiutare l'interprete a capire quali sono i meriti di questo paese e poi ovviamente a farsi un proprio giudizio, a esprimere anche delle critiche. Ma insomma, come noi critichiamo gli Stati Uniti, la Francia o il nostro stesso paese, sicuramente anche è legittimo farlo nei confronti di Israele, ma tenendo conto di queste prerogative, di queste caratteristiche.
Massimiliano, una domanda sul precedente, sempre con la stessa casa editrice, Solo per un giorno. Ci vuoi dire qualcosa di questo libro che hai sempre pubblicato con Cinci?
Quello
66 and second, scusami.
Sì, con 66 and second. Quello è un romanzo che mi è nato sul campo. Perché? Perché io sono uno come tanti a cui piace correre e avevo avuto sempre un sogno, quello di correre una maratona. Cioè, avevo provato a 26 anni quando pensavo di essere nel pieno della mia vigoria fisica ed era andato malissimo perché in allenamento me l'ho fermato ed era a pezzi.
Ma quale hai tentato? Non quella di New York?
No, avevo tentato semplicemente di prepararmi alla maratona, non c'ero neanche arrivato, me l'ho fermato tanti gli allenamenti. E poi a 40 anni, per una serie di motivi, mi sono messo in testa di riprovarci. Nel 2013 ho corso la mia prima maratona a Roma. l'ho portata a termine con un tempo anche discreto per un principiante, sotto le 4 ore. E a quel punto ho detto, ma io ci devo riprovare, perché soltanto...
Quindi un libro sportivo, come la tradizione di 66 and
7. Quindi l'hai scritto, invece di correrla l'hai scritto.
Ho corso la seconda maratona con l'obiettivo di migliorare il tempo della prima, e mentre correvo scrivevo un diario. Quindi è un diario che parla dei miei allenamenti, della mia passione per la scrittura, per la
lettura. Altro film bellissimo di Dustin Hoffman.
Beh, Maratoneta, certo. Sì, sì. Ti sei un po' ispirato a quel film, forse sì.
Ti somigli anche un po'.
Ah, non lo so, ti ringrazio. Prenderò per un complimento.
Senti, ma torniamo invece al Museo delle Penultime Cose. Sì. Cosa succede così, senza dire niente di quello che accade, ma ad Attilio?
Allora, questo è il punto. Avevamo lasciato Pacifico, il vice direttore
Pacifico,
del museo.
Sì, che era il giovane che faceva l'indagine.
Allora,
diciamo,
cosa fa nel 2030 Pacifico? Pacifico è soddisfattissimo perché il museo inaugura una mostra che ha la precedenza in Europa, a Roma. Cioè una mostra sugli ultimi deportati. L'ultima deportata che si è spenta, nel romanzo si è spenta 3 anni prima, era una ebrea americana ma di origini ungheresi, ed è morta 3 anni prima, e ufficialmente lei è l'ultima sopravvissuta della Shoah. Quindi quando si fa questa mostra sugli ultimi 10 sopravvissuti, e la mostra dall'America arriva in Europa, il primo museo ad ospitarla è il Museo della Shoah di Roma. Mentre la mostra è in corso, ed ha un grande successo di pubblico, di critica, e Pacifico si gode questo successo, dice finalmente ce l'ho fatta, finalmente posso mettere un punto alla mia attività, arriva in comunità un parroco, un sacerdote. Il sacerdote chiede un appuntamento con i vertici della comunità, partecipa anche Pacifico, e nel corso della discussione il parroco, che è un uomo sanguigno, un uomo abruzzese, dice guardate che secondo me vi siete sbagliati, perché l'ultimo sopravvissuto è ancora in vita, ce l'ho io, perché vive nella mia casa di riposo. E questo mette in moto il romanzo, perché Pacifico non ci crede, perché Pacifico si oppone con tutte le sue forze all'inizio all'idea che sia vero. Innanzitutto lui ha un grande imbarazzo a entrare nella vita, dall'altra parte, diciamo, del Tevere, cioè nel mondo cattolico, perché non è abituato. Lui è un ebreo trasteverino, vive a pochi passi da Piazza Belli, la sua vita l'ha sempre fatta nella piazza delle Cinque Scuole, quindi non ha proprio familiarità con questo mondo. E poi soprattutto rifiuta l'idea che ci possa essere ancora un sopravvissuto. Perché? Perché in realtà Pacifico ha una grande paura della Shoah. Lui si è specializzato nella biografia degli ebrei prima della deportazione. Quello che è avvenuto dopo lui non l'ha mai voluto studiare. Questo è un lavoro che fa il direttore del museo, che tra l'altro non è ebreo, ed è una bella figura a cui mi sono molto affezionato.
Come capita spesso, perché anche a Bologna c'è un direttore del museo ebraico di Bologna che non è ebreo.
Certo, perché i musei vengono scelti, i vertici vengono scelti per competenza.
Direi che anche è giusto alla fine.
Mi sembra
corretto. Per farlo uscire anche dalla comunità, no?
Esatto, sì.
Anche se voglio ricordare, visto che c'è di Bologna, che è finita adesso una mostra bellissima di Vanni Cuoghi, che abbiamo avuto qui ospite, un disegnatore, che ha proprio voluto disegnare dei diorama, lui disegna in una maniera eccezionale, il ghetto visto dall'alto. Mm-hmm. E il direttore ha molto...
Anche bene l'altro, non
così. Anche l'altro.
Il lapsus era bello, il lapsus era molto bello.
È vero, non era un lapsus. Allora no, scusa, mi ti ho interrotto.
E quindi Pacifico si oppone perché lui non vuole tornare laggiù, cioè lui non ha mai fatto un viaggio alla memoria, non ha mai visto un lager da vicino, non è mai stato ad Auschwitz per intenderci, e ha costruito la sua carriera prima di quello che è successo, prima della Shoah. Questa volta però che succede? Che lui non può tirarsi indietro, perché quando vanno la prima volta lui e Mario a incontrare Attilio, quest'uomo centenario, molto scorbutico, molto ruvido, un personaggio veramente molto forte, Attilio annusa l'aria e capisce subito che lui non deve avere rapporti con Mario, che invece è un uomo di 70 anni, figlio di partigiani, una persona veramente tosta come carattere, ma deve avere un rapporto solo con Pacifico. Quindi pone una sola condizione, dice io sono disposto a parlare, ma devo parlare a tu per tu solo con Pacifico.
E poi viene fuori un grande segreto che si nasconde, insomma un finale anche molto pieno di suspense.
Corrite a comprarlo.
Sì, allora quindi ricordiamo il Museo delle Penultime Cose, 66 and Second,
sono
Massimiliano Boni.
376 pagine, 18 euro, 4 centesimi a pagina. Torna a trovarci presto, e se vuoi dare un appuntamento per presentazioni in giro per l'Italia, visto che ci ascoltano.
Delle date che abbiamo fissato ora, noi siamo domenica...
domani quindi?
Sì, domani andiamo a Frascati alle 18 a Libreria Cavour. Poi giovedì 16 lo facciamo alla Libreria Cobb al Flaminio,
Sempre a Roma.
Sempre a Roma. E l'ultima data, diciamo, che posso già dire romana, sarà per l'iniziativa Libricome all'Auditorium. Quindi là troveremo una serata ancora a definire, ma tra il 16...
Nel garage, probabilmente.
Sì, sì, tra il 16 e il 19
quindi
marzo.
Quindi non a pagamento, ma l'ingresso libero.
Sì, l'ingresso è libero.
Benissimo, allora ti verremo senz'altro a trovare. Grazie,
grazie
Massimiliano Boni, e speriamo che il Museo della Shoah venga costruito, che questa tua sollecitazione in qualche modo produca un effetto positivo.
Speriamo davvero.
E rapido.
Speriamo davvero, ma in questo paese l'aggettivo
rapido
è coraggioso.
Grazie. Grazie Massimiliano Boni.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e anche questa seconda mezz'ora inizio della 294esima puntata, 18esima della settima stagione. Ci ha raggiunto ormai un abitué delle nostre frequenze, il caro amico Fabio Pavan. Fabio Pavan è un piemontese a Roma, simpaticamente si è impegnato nel comprare un'attività di tabaccheria di fronte al teatro di Mecenate, allo spazio Teatro Bancaccio, insomma in quello spazio che possiamo tutti ricordare per varie ragioni, soprattutto per i golosi, c'è Panella, che non è un nostro sponsor, ma ci simpaticamente ci andiamo a prendere un buonissimo cappuccino e brioche. Ma oggi parliamo di botteghe storiche, ma anche di banchetti di bambini, di sciocchezzuole, di angoletti dove scovare delle gemme preziose. Una delle persone più care che ci raggiungerà presto è Cecilia Emiliozzi, che ha una bottega dei Fabustini e Cinti Arnari da 1800. È in piazza Augusto Imperatore, in pieno centro, e insieme con altre associazioni come gli Amici della Rotonda, in particolare Corrado Sacchi, che appunto è l'associazione dei commercianti del Pantheon, sta cercando di portare avanti il buon nome dei bottegai romani. Bottegai, botteghine, banchetti, ecco, cosa si trova in mezzo a tante cose non belle delle vere pepite d'oro? A te la parola, Fabio.
Va bene. Dunque, io mi riferisco soprattutto ai locali che frequento, che trattano...
Lo diciamo ai nostri ascoltatori qualche nome, così, anche sì, perché se sì, vogliono sì, andare sì, dove vai tu...
In particolare, ultimamente ho frequentato un locale che si chiama Robertone. Robertone è un commerciante che fa porta portese, però in via Ruggero Fiore... Non dico il numero perché non me lo ricordo.
Ma insomma è piccola la strada.
Esatto, ha un atelier in un seminterrato piuttosto profondo in cui oltre a libri,
cerami
e mobili, è una miniera. Chiaramente le opportunità di acquisto buone ci sono a condizione che uno conosca un attimino quello che...
Che hai trovato? Facci vedere, oggi ecco, hai portato un po' di particolarità.
Io, per esempio lì ho trovato un testo di Soffici, 30 artisti italiani e francesi con 189 illustrazioni.
Una prima edizione.
Prima edizione di Vallecchi, 1950, ancora nel suo cofanetto.
Per bacco.
Integra e...
Valore?
Acquisto 5 euro su internet 120-130 a seconda della...
Altro che il 100%.
Altro che il 100%. Una cosa veramente bella che ho donato a un amico è stata proprio la scoperta, il ritrovamento del catalogo di Arcipenco a Roma nel 60 con la sua dedica. Questo a 5 euro, sempre nello stesso posto, confezione...
E anche lì plus valore?
Ho parlato con un collezionista dai 500 ai 1000 euro.
Quindi ancora di più.
Ancora di più. In un ambito sempre artistico, l'avevo già citato, ho reperito una cosa veramente
squisitissima
e quasi rara, una ceramica di Carlos Bizat, importantissimo pittore triestino, con Diana Stultus, Nathan e Rietti, e croato.
Quindi non solo libri ma anche oggetti.
Anche oggetti, sì. Diciamo che per lo più ci sono libri, però questo oggetto in modo particolare era lì ben esposto, ricordava un po' le fattezze di Melotti, con una incidenza formale più, diciamo, che ricordava Antonia Campi nei formalismi, quindi meno intellettuale e più plastica.
Quindi anche molto d'arredamento, per molto, chi non ci capisce.
Sì, 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 parliamo di... Infatti vengono classificate come arte decorativa, poi chiaramente lo stupore artistico del realizzatore eleva un attimino il tono dell'opera e questo lo puoi vedere soltanto accompagnandolo.
Ma facci vedere qualcosa ai nostri ascoltatori.
Ecco, qui ho fatto vedere quello che abbiamo reperito, per esempio, l'almanacco antipatico.
Circolare sinistra numero 1, che cos'è questo? Allora, circolare sinistra?
Circolare sinistra è
rivista bimestrale d'arte e letteratura del 55, sempre Italo Cremona, quindi abbiamo un numero 200 lire. Non era poco 200
lire? Non era poco, no. Infatti, diciamo, è durata poco, hanno tirato soltanto, mi pare, sei numeri, anche perché c'erano difficoltà nella...
Paola Levi Montalcini, chi era?
La sorella del premio Nobel.
Quindi non è un nome a caso.
No, infatti lui era anche, come dire, un ricercatore, quindi se uno va a vedere... C'erano anche, diciamo, molte riscoperte di artisti, anche una riproposizione di fenomeni un po' dimenticati tra letterati e pittori.
Quindi gli anni 50.
Anni 50, infatti fine anni 50, è durata poco perché probabilmente il clima dell'epoca non era molto attento a queste cose.
Quindi hai tre numeri, anzi no, sette numeri,
esatto,
di circolo
circolare sinistra
esatto. che è come il nome di un tram, potremmo definire.
Esatto, non c'entra niente con la questione politica, circolare sinistra è un po'
sì, mi ricorda qualcosa di diverso.
Esatto, e poi ci sono due edizioni dell'almanacco, le uniche fatte.
Ah, che meraviglia!
Insieme a Maccari, infatti ci sono...
A Mino Maccari, certo.
A Mino Maccari, tantissime scenografie, ed è un testo simpaticissimo. Mi permetto di leggere una battuta...
Devi.
Per esempio, nell'almanacco del 59, nel mese di novembre si dice: l'orina di cammella, ricca d'ammoniaca, è ancora il miglior dentifricio. Questo voglio per dire...
I doni dell'antipatico, anche esatto. Questi non sono male. Poi, buono per l'acquisto di un liquido speciale che fa scomparire istantaneamente dalla carta i disegni di Bartoli e Maccari, restituendola allo stato di primitiva purezza.
Poi ce n'è una in particolare dove c'è Casorati, Casorati.
Anche lì era simpatico.
Esatto, con un personaggio che è Luigi Carluccio, un noto critico che è stato
dell'epoca,
generato da Casorati, e qui Felice Casorati accanto alla sua ultima opera. Questo è proprio per dare il senso dell'humus.
E costava 1000 lire, anche
costava,
lì non...
Costava molto poco, adesso questi libri sono praticamente irreperibili, chi li ha se li tiene, questo più che un valore, come dire... realistico, proprio un legame affettivo. Perché
leggiamo Confucio in quarta di copertina, che è delizioso: se uno stato è retto dai principi della ragione, povertà e miseria sono oggetto di vergogna; se uno stato non è retto dai principi della ragione, ricchezze e onori sono oggetto di vergogna.
È un'altra ottima citazione, un'altra quella dove c'è anche una vignetta in cui gli dice: il miglior governo è quello che dura meno. E questo anche io sono
come la febbre.
Esatto, sono d'accordo, perché insomma, una volta che praticamente sono state esperite tutte quelle doti magnifiche dei politici, che durano effettivamente poco, è inutile poi continuare una loro agonia. Comunque questi testi sono importantissimi, perché oltre a un contenuto anche intellettuale c'è sempre un fondo di humor che ne favorisce la lettura. Cito ancora questo: delle donne stringere il busto e di Campigli il massimo gusto. Questo, per chi conosce
Campigli,
le donnine di Campigli, sa che
i fianchi strettissimi,
esatto, la vita a triangolo, e quindi questo mette in evidenza la citazione su Moravia, mette in evidenza,
ti porto, diciamo, in una cantina che ho appena aperto, chissà se non troviamo qualcosa. Anzi, sì, diamo la possibilità a chi ci ascolta, se vuole, noi siamo a disposizione per svelare, certo, dei segreti, che magari avete tra le mani qualcosa di prezioso e
ed eventualmente comunicare dei siti dove poter andare a continuare queste ricerche.
La ringraziamo ancora il nostro amico Fabio Pavan, per chi lo volesse incontrare. Ripeto, la sua tabaccheria è quella di fronte, accanto, diciamo, al Teatro Brancaccio in via Merulana. Alla prossima, Fabio.
Grazie, tanti auguri, buona giornata.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e benvenuto a un nostro collaboratore d'eccezione. Parliamo di Giovanni Pacchiano, che raggiungiamo a Milano. Oggi però non è nella sua solita veste di redattore, di collaboratore, ma come ospite, in quanto lui ha curato, non solo per Adelphi ma per molti importanti editori, diversi saggi critici. In particolare, poi oggi ne parleremo a lungo, vogliamo parlare di Sergio Solmi, uno dei poeti più rappresentativi della nostra letteratura novecentesca e in qualche modo che mi sento di affiancare a un poeta tedesco che amo molto, Stefan Georg, che è morto 33 anni prima che nascessi, esattamente quello stesso 4 dicembre, a Minusio. Minusio è un piccolo comune della Svizzera italiana, dove lui era fuggito per non farsi strumentalizzare dal nazismo. Ebbene, Stefan Georg però aveva una capacità di vedere nella poesia il suo lato fortemente pratico e direi quasi mediatico, collettivo, dove l'individuo nella sua centralità sociale, quindi questo poeta, questo Vate, non a caso aveva tradotto anche D'Annunzio in tedesco, e Dante, naturalmente il Vate per antonomasia, ha un ruolo che gli direi ascritto dalla società, quello di ripetere qualcosa che si sente lontanamente nella propria anima. La parola a Giovanni Pacchiano oggi come ospite per parlarci del suo Solmi.
Credo che tu abbia fatto bene a parlare di Stefan Georg, perché il punto in comune fra due poeti, peraltro per altri versi così lontani, è questo continuo rispecchiarsi della vita nella poesia e della poesia nella vita. Vorrei essere più chiaro. Ci sono poeti che lavorano in maniera astratta e che si dimenticano del contesto storico che gli sta alle spalle. Ci sono critici che lavorano sui poeti in maniera astratta, dimenticandosi del medesimo contesto storico. Per Solmi vale una frase che spese in un saggio su Apollinaire, contenuto in quei saggi di letteratura francese che costituiscono due grossi volumi dell'opera completa Delphi, per un totale, i due volumi, di 900 pagine.
Entrambi curati da te, entrambi curati con sì, grande questo, maestria da te.
Questo è rilevante rispetto alla portata di quest'opera di Solmi, veramente gigantesca, perché 800-900 pagine sulla letteratura francese significano non solo, non tanto specializzazione quanto passione. Bisogna tenere conto anche che Solmi era critico letterario e saggista, che si occupava della letteratura italiana, era poeta, era autore di Meditazioni, forse il suo libro più bello, Meditazioni sullo scorpione. Comunque, ritornando al filo principale, la frase di Solmi dice, a proposito di Apollinaire, l'integrale riflesso di un destino storico in un destino individuale. Ecco, questo filo rosso accompagna tutta la produzione saggistica di Solmi, ma in gran parte anche la produzione poetica. Cioè, si sente che al di là del discorso critico, al di là della poesia, c'è sempre l'esperienza vitale dell'epoca. Faccio un esempio dei saggi che sono veramente magnifici, come quello su Rimbaud o quello su La Forgue, che diede titolo poi al vecchio volume La Luna di La Forgue, un volume che poi è confluito nell'opera Omnia. Ecco, quei saggi tengono conto non solo della qualità e della curvatura individuale dei poeti, ma anche della situazione storica che per certi versi li ha messi nella condizione di esprimere determinati aspetti del proprio io, del proprio rapporto col mondo. E alla radice ci sta la guerra franco-prussiana e il fallimento della Comune, che sono avvenimenti che hanno letteralmente trasformato la letteratura francese. Si potrebbe dire anche paradossalmente che non tutto il male viene per nuocere, perché una guerra devastante come la guerra franco-prussiana,
perduta malamente con la morte di Napoleone III, insomma, terribile.
Perduta veramente malamente. Sono usciti poi poeti come La Forgue, come Rimbaud, o così come dalla crescita della cosiddetta Belle Époque, perché dice Solmi tanto bella non fu,
esatto.
Viene fuori un poeta così polimorfo come Apollinaire, con la sua svagatezza da un lato e dall'altro lato la sua attenzione alla storia, alla guerra, alla morte, al decadimento, alla fine. Ecco, la cosa importante di Solmi che è un critico a 360 gradi, cioè non si restringe a un punto, a una tematica, a un'idea, ma riesce a penetrare nel cuore e nel corpo vivo della poesia. Non è un caso, per esempio, che Solmi in più di un'occasione dica che la poesia è fatta di materia. Questo spesso ce lo dimentichiamo, ma non intendiamo, non si intende solo materia come stile, come accento, come verso, ma è qualcosa di più profondo, è la stessa materia materiata che troviamo nella grande arte pittorica del Novecento, oppure viceversa la stessa materia evaporata che troviamo nell'arte degli impressionisti francesi. Ecco, è sempre questo che mi ha colpito di Solmi, cioè nella sua capacità, sempre espressa con molta modestia, di svariare attraverso le diverse arti per trovare poi un nucleo comune e una fisionomia originale, da un lato un nucleo comune ai poeti della stessa epoca e dall'altro la fisionomia originale del poeta stesso. E così avviene anche per le sue poesie, dove c'è nell'arco di circa 50 anni di poesia una curvatura continua, cioè ci sono poeti che si ripetono a vita e che sono peraltro rispettabili. Un poeta ripetitivo che a me piace molto è Corrado Govoni, un altro è Gozzano, lo stesso Montale prima di Satua è un poeta che, non lo dico in senso negativo naturalmente, riprende e ripete alcuni temi ossessivi.
Purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito, ma prima di concludere una piccolissima citazione di Sergio Solmi, al quale vorrei chiamarti a riflettere. Far poesia vuol dire riconoscersi.
Sì, è una frase molto giusta e molto bella. Fare poesia vuol dire scavare nel profondo di sé per cercare la propria identità e insomma è insieme per cercare di trasmettere questo scavo al lettore facendolo diventare un modulo universale. È difficile parlarne perché la poesia deve nascere da un'ispirazione e questa ispirazione però nel momento in cui si concretizza e si realizza, e questo si vede molto bene in Solmi, diventa una specie di dichiarazione di fratellanza con gli altri uomini. Far poesia vuol dire anche cercare fuori di sé la controparte, il lettore che sappia entrare in maniera umana nello spirito della poesia. Questo accade per tutti i grandi poeti del Novecento. Penso a un altro poeta di cui oggi si parla pochissimo, come Georg Trakl, che è uno dei massimi del Novecento. Quanto senso di angoscia e di ricerca di spiritualità si eleva in quelle pagine. Ed è chiaro che la sua controparte è e deve essere, come è accaduto per Solmi, il lettore.
Ritorneremo sicuramente a parlare di Georg Trakl, un personaggio suggestivo, morto suicida il 3 novembre del 14 e che sicuramente incuriosisce i nostri ascoltatori come una delle voci più trascurate e invece da sottolineare, da rubricare col rosso su marmo bianco per i nostri amanti della poesia. Alla prossima, grazie ancora Giovanni.
Grazie
a presto.
A voi e tanti saluti.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, chiudiamo anche questa seconda mezz'ora di puntata, la 294esima, 18esima della settima stagione con Roberto Paravagna, il nostro corrispondente d'eccezione dal Piemonte meridionale, dall'Alessandrino, la terra che diede i natali al grande Umberto Eco.
Benvenuto Roberto, come stai?
Bene Flaminia, ciao Alberto e come sempre un cordiale saluto qui dalle mie zone ai nostri amici di Carta vetrata che stanno un po' in tutta Italia. Oggi pensavo di parlarvi di poesia e a proposito di poesia ho scelto Piera Opezzo, Una lucida disperazione, questo è il titolo del suo libro, libro a cura di Luciano Martinengo, edizione Interlinea, 216 pagine, 14 euro.
Quindi Novara, dove è morta tra l'altro anche la poetessa. Perché...
Esatto, Laubezzo è scomparsa, è morta nel 2009 a Verbania. Appunto,
e Interlinea, appunto, un editore di Novara.
La donna era nata nel capoluogo piemontese nel 1934 e vorrei dire subito che Laubezzo ha nel proprio profilo letterario una complicità, un filo diretto, un trait d'union con Emily Dickinson, quindi la famosa poetessa americana. Ecco, quest'oggi un'antologia ce la ripropone ed è curata, come dicevo, da Luciano Martinengo. C'è una guida introduttiva a quest'opera firmata da Giancarlo Maiorino ed è un libro che consigliamo vivamente in questa puntata. Laubezzo ha fatto della poesia una summa dei suoi disagi personali e familiari, una vita abbastanza difficile. Disagi vissuti per buona parte della sua esistenza, una donna cresciuta direi in condizioni abbastanza modeste. Per vivere, come spesso capita, ha dovuto svolgere, come forse alcuni potranno immaginare, diversi mestieri. È stata sarta, è stata commessa, lavorando nel settore editoriale, ha tradotto testi, ha corretto bozze, attività queste ultime insomma che sono abbastanza consuete in chi lavora in questo settore, ha fatto anche la dattilografa è tutta un'altra serie di attività e ha lavorato poi a Milano, dove si era ad un certo punto della sua vita trasferita e dove ha condiviso un po' anche i sogni, le atmosfere del 68.
Molto amata da Rabboni, vedo su internet, la sua pagina Wikipedia ci chiama a sottolinearlo, insomma il grande Giovanni Rabboni la apprezzava molto.
Senti Roberto, esatto. Ma lei questo dove è andata, ha avuto? Perché questo pessimismo cosmico che veramente ha permeato anche le sue poesie? Cioè non si è mai sposata, non ha avuto figli?
Non conosco effettivamente la sua vita privata, però so che per certo che ad un certo punto della sua vita lei ha circoscritto un po' anche questa sua esistenza in una sorta di solitudine un po' legata anche, posso dire ad effetto pratico, al perimetro della sua stanza. Una donna che ha vissuto in maniera difficile, ha passato questi anni a Milano, dove ha condiviso, come dicevo, un po' queste atmosfere dell'allora 68 e forse quello può essere stato per lei un momento di evasione da una vita veramente difficoltosa. L'aggettivo difficoltoso non è dato tanto dal fatto che a un certo punto molte persone devono fare tutta una serie di lavori per, voglio dire, pagare l'affitto, insomma, come si potrebbe intendere, però è proprio la stessa radice familiare. Tra l'altro qui c'è questo commento di Luciano Martinengo che, se non ho capito male, è stato uno dei pochi amici che le sono rimasti accanto proprio fino agli ultimi tempi e ha messo insieme quest'opera dove si leggono tutta una serie di versi scritti nei vari momenti.
Ce ne puoi leggere qualcuna, un breve passaggio di qualche poesia della Piera?
Certo, ho qua sotto mano, proprio molto brevemente, se mi date un po' di tempo, un estratto che ho trovato su un libro. Per via di una perla irregolare rotolata sulla scena che ha come fondale un'alba su acqua in movimento, si ha un'immagine di luce. Per via della luce che avvolge in un alone di continuo inizio quanto accade sulla scena, un affresco di esperienze si apre a ventaglio verso il pubblico. Questo è un estratto dalla sua poesia Scenografia. E in questo libro, per chi è interessato al settore, ci sono i vari momenti, il periodo compreso tra il 50 e la scomparsa. Però ecco, chi vuole può seguire poesia anche in altri momenti della sua vena personale, nelle fasi del periodo storico che ha vissuto. Diversi sono un po' gli umori che caratterizzano questi primi anni, risentono ad esempio di una liricità particolare. Negli ultimi anni invece la poesia dell'Opezzo è un pochino più personale. E c'è, e questo mi sembra il caso di farlo notare, c'è nella poesia dell'ultimo momento, gli ultimi anni di vita, una sorta di forte distacco dalle cose, è un po' un atteggiamento originale, ecco. Sono momenti dove la donna vive questa realtà, come vi dicevo all'inizio, forse collegata veramente al perimetro della sua stanza, vive in questa stanza, ha un forte distacco con la vita, con l'attualità, con le cose che la circondano e torna sempre questa immagine, leggendo, della Dickinson, molto presente davanti a sé. Diversi sono gli anni, ad esempio, dell'età adulta, l'età della sua formazione caratteriale completa, quindi qui la poesia è invece più aperta, probabilmente con esperienze diverse e anche, mi auguro per lei, felici, probabilmente possono essere state felici. Quindi c'è una voglia di cercare nuovi orizzonti, questa è la poesia nella parte adulta, però poi verso la fine c'è questa chiusura e questo distacco. Lopezzo diceva di sé: la storia della mia persona è la storia di una grande paura, e ancora compio l'atto di scrivere, che è l'atto principale da dover compiere. Ho letto un commento del genere sul giornale e mi associo completamente. Vedrei come sottofondo di un'intera vita e di una linea lirica particolare le musiche di John Cage. Mi sembra che in effetti sia un autore particolarmente
quindi
adatto.
In tempo di Sanremo noi controbattiamo con John Cage, mi pare giusto, il suo pianoforte imbullonato.
Sì, è una cosa, abbiamo scelto una linea diversa, diciamo in controtendenza.
Grazie Roberto, dobbiamo salutarti, ricordiamo che di Piera Oppezzo, Una lucida disperazione, ne abbiamo parlato oggi, Interlinea Editore, 216 pagine, sono 14 euro, quindi solo 6 centesimi a pagina. Un libro importante che non può mancare nelle vostre biblioteche.
Grazie, a risentirci presto, onore.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, anche questa puntata volge al termine. Prima dei consueti saluti di Cristiano Draghi da Rovigo, che oggi ci parlerà anche di un grandissimo editore, Franco Maria Ricci, di cui ha realizzato uno splendido ritratto per la rivista più importante che si occupa di comunicazione in generale, che è appunto Prima Comunicazione. Ma appunto prima di concludere con Cristiano abbiamo un ospite che mi è molto cara, alla quale abbiamo condiviso molti anni di lavoro e anche di avventura. Parlo di Paola Brianti. Come stai, Paola? Ben arrivata a Carta vetrata.
Grazie, bellissimo. Mi piace, mi piace questa parte di Roma così vera.
Eh sì, Trastevere è così, le strade di Beirut ci hanno visto protagonisti, ma anche le strade di Roma ti vedono protagonista ormai da vent'anni, anzi.
Oltre, ma non, decine. Non affondiamo.
Non affondiamo, anche perché sei
ma
stata...
oltre Beirut c'è stata Baghdad, ti ricordi?
Quella ancora di più, ma non volevo... No, perché poi su Beirut parleremo prestissimo anche col generale Bettelli di questo incidente che coinvolse nel 2011 un ragazzo che ha perso la vista e che ha dato origine a un romanzo che lui sta pubblicando per i miei tipi, appunto una storia vera, Leonte. Ma non facciamo pubblicità ai miei libri, ma invece al tuo, perché dopo aver pubblicato tanti anni fa un romanzo sulla tua Pechino, sulla tua Cina, oggi parli di te in qualche modo, di una donna come te, non sei te, che ha fatto politica, sei stata consigliere regionale, insomma hai fatto tante cose in questo Lazio, è un romanzo quindi ambientato a Roma, o no, perlomeno Roma c'è.
C'è Roma, perché Roma è imprescindibile.
Fuori stagione il titolo.
Fuori stagione, però non è solo Roma.
Tu sei di Fontanellato, di una splendida città in provincia di Parma.
Paese.
Vabbè, con un castello strepitoso, insomma.
Col Parmigianino.
Sì, uno dei miei preferiti. Ieri lo vedevo, non naturalmente quel Parmigianino, ma un altro Parmigianino alla Galleria Spada, dove ce n'è uno veramente molto bello.
Da 6 anni sto facendo ricerche sul Parmigianino, presto sarà pronto il libro.
Ah, perbacco, e lo presenteremo alla Galleria Spada.
Mi
allora
ha coinvolto in maniera molto forte, perché la vita del Parmigianino è incredibile.
È un altro Michelangelo Merisi.
Guarda, io credo che il Parmigianino sia una grandezza enorme, però purtroppo abbiamo pochissime opere sue, molti disegni.
Inventiamo.
No, non inventiamo, basta quello che è. Credo
facciamo
che...
un tavolino di medium e ci facciamo dire da lui che cosa ha fatto.
Che cosa ha fatto.
Tanto, voglio dire, la sinistra democristiana è stata abituata a fare i tavolini, mi ricordo per Moro, anche Prodi.
Ma speriamo con esiti migliori.
Prodi e Andreatta fecero questa cosa per scoprire dove era nascosto il corpo, ovvero no, sia rapito Aldo Moro.
Sì, ma anche per giustificare cose che
il lago della duchessa, qualcosa di brutto.
Non,
sì.
Non riuscivano
a... Beh, il nostro amico Giovanni Galloni ne sa tante su questo.
Ne sa tante di più.
Ma veniamo al tuo fuori stagione che hai pubblicato con l'Albatros, un editore romano di pregio, di antica tradizione, e che costa 20 euro per 220 pagine, no, solo 9 centesimi a pagina, perché noi facciamo anche questo giochino, tra l'altro scritte molto intense, quindi non sono pagine piene di bianco, ma dove c'è molto da leggere. E che cosa leggiamo di questa donna che sta per compiere 60 anni, sta a quella soglia che una volta si diceva terza età, adesso la terza età è stata abolita per legge, non esiste più, è come la signorina, sono tutte signore e non c'è più la terza età. Che cosa sta succedendo? Chi incontra passeggiando per Roma?
Dunque, questa è una storia che non è autobiografica, ci tengo a sottolinearlo, è dedicata a tutte le donne che... A tutte le donne che si ribellano troppo tardi.
Quindi non è il tuo caso?
No, si ribellano troppo tardi a una vita di sacrificio, perché l'educazione nostra ci insegna che...
Sentiamo dalla bellissima voce di Flaminia l'inizio.
Allora, leggiamosi l'incipit. Il compleanno. Adalgisa si sedette davanti allo specchio della sua camera, si aggiustò gli occhiali sul naso e cominciò a esaminarsi con cura. Sembrava che la notte appena trascorsa non avesse aggiunto danni di particolare rilievo a quelli già noti da tempo e ormai fissati stabilmente nelle zone più critiche. La fronte, gli angoli della bocca, il contorno degli occhi. Stava cominciando una nuova giornata, non diversa dalle centinaia d'altre che l'avevano preceduta. Con le stesse preoccupazioni, lo stesso traffico, le stesse bollette della luce, del gas, del telefono, ben in vista sul tavolino da notte e ormai scadute da qualche settimana. Ma per lei era diverso. Per lei, quella mattina di giugno, segnava una tappa importante nella sua vita ed esigeva una profonda concentrazione.
Quindi era il compleanno, stiamo per festeggiare questo compleanno, ma nessuno sembra ricordarselo.
Sembra.
E invece c'è qualcosa che tu dici scritto nel cielo che invece avverrà.
Se te cri dans le ciel, perché c'est le ciel qui tuffe.
Tombe.
Un tompa.
Dunque, Paola, no, ti volevo chiedere a proposito del titolo, fuori stagione, si riferisce proprio alla protagonista, è un po' fuori stagione anche come età, purtroppo, amaramente, vorrei dire.
Fuori stagione perché è fuori stagione, normalmente parlando, l'età per amare. Cioè, le convenzioni stabiliscono un'età in cui si può amare. Finita quella, non c'è più, invece non è vero.
Beh, poi nella realtà però questo non spesso non accade.
E questo io voglio dire, il messaggio che per amare c'è sempre tempo.
Senti Paola, tu che hai vissuto un po' dappertutto, ricordiamo che sei giornalista professionista, tutte queste reportage che hai fatto nel mondo, no? Le fatte soprattutto per lavoro, oltre che per piacere, tu trovi che a secondo delle culture diverse in cui, con le quali ti sei confrontata, ecco, questo essere fuori stagione cambi? Per esempio per le culture asiatiche forse è diverso rispetto a noi.
Beh, tu in Cina hai,
guarda,
diciamo, esperienza.
Guarda, la vecchiezza è un dramma.
Anche in Cina. Anche in Cina.
Universale.
Ipse ipsa morbus.
Anche in Cina e ovunque.
Però ci sono delle formule che stanno applicando adesso in Giappone, che dice che se si mangia praticamente niente, se si vive cibandosi di aria, quando si muore si è già mummificati. Questa è una cosa.
Sì, ma si muore anche prima, così non si invecchia.
Comunque si muore lo stesso. No, ma per esempio, ecco, per la cultura asiatica, la persona non giovanissima, diciamo così, ha un grande peso sociale, quindi cambiano proprio i parametri.
Ci risponderai fra un brano. A fra poco. Carta vetrata. Bentornati con Carta vetrata. Siamo ancora in compagnia di Paola Brianti con il suo Fuori stagione, un romanzo per l'Albatros editore di Roma, 20 euro per 220 pagine, solo 9 centesimi a pagina. Continua Flaminia.
Sì, Paola, ti stavo chiedendo, dico, per la cultura asiatica gli anziani hanno un peso sociale fondamentale, sono visti, non dico come degli oracoli, ma quasi, al contrario di quello che accade da noi invece, no? Che la persona anziana viene messa da parte. Allora io ti chiedo, questo accade anche dal punto di vista della seduzione?
La seduzione, che cos'è la seduzione? La seduzione fisica, la seduzione intellettuale.
Beh, la seduzione è un po' tutto.
La seduzione è un po' tutto, quindi non credo che ci sia una grande differenza tra l'Europa, la cultura occidentale e quella orientale. Il rispetto verso i vecchi c'è, è quasi imposto dalla tradizione, però non è che sia sempre applicato.
Anche lì, quindi.
Anche lì, se uno è povero e misero, non vale proprio niente.
Senti Paola, senza svelare nulla del tuo libro, comunque diciamo che questa Adalgisa, questa giovane sessantenne, definiamola così, allora sulle strade di Roma incontra qualcuno di speciale per lei. Puoi dirci solo qualcosa, qualche curiosità?
Sì, sì, assolutamente. Incontro un amico e lo vede diverso da come l'aveva sempre visto e questa impressione è reciproca. Si incontrano e scoprono qualche cosa che negli anni era sfuggito.
Quindi riscoprono dei sentimenti che pensavano non esistere.
Un nuovo rapporto, una nuova, ma è molto lenta questa consapevolezza. Non è che arrivi subito, perché poi anche loro sono...
Avveniamo alla differenza d'età, perché qui non voglio svelare nulla, ma esistono dei casi che ormai stanno facendo parlare moltissimo. Il candidato alle presidenziali francese, Emmanuel Macron, che è fidanzato, almeno questo si dice, con una signora che ha oltre 20 anni più di lui. Lui ha 38 anni, questa era la sua professoressa, e lui si innamorò dai banchi, e questa storia d'amore fra il ministro e la sua ex professoressa continua ancora oggi. Poi lui dichiara: non ho un amante gay, ma questa forse excusatio non petita fa sospettare qualcosa. In molti casi è avvenuto questo, che donne dall'età matura avevano degli amanti molto più giovani, Francia in particolare, e poi abbiamo scoperto gay. Questa cosa può essere un'amicizia intima tra una donna grande e un omosessuale? Una storia?
Io non lo so. Io, anche perché quando ho degli amici... Non mi preoccupo mai delle loro tendenze.
A me sembra più una copertura, più che un'amicizia intima, che a questo punto, data la società come si è giustamente evoluta, mi fa anche un po' sorridere. Non c'è più niente da coprire, ecco, quindi...
Quindi la signora grande deve guardare un coetaneo, secondo te?
No, non è detto.
Non è detto.
Quando arriva. Personalmente io non riuscirei mai, credo, a innamorarmi di uno... ragazzo, una cosa che mi fa molto impressione.
Oh, non ci crediamo. Ma no, lui sì, però di te, lui sì, di te lo possiamo pensare.
Grazie del complimento, mi piace, però non potrei ricambiare.
Neanche platonicamente?
Allora non è più amore. No, questo me lo diceva un sacerdote intelligentissimo.
Non era il nostro Don
l'amore
Giovanni,
platonico
no.
Non esiste.
Non era Don Giovanni di Michele, no?
No, era un altro. Il poverino è morto anche, ma era una persona grande, un grande prete. Cioè, ma l'amore platonico non esiste.
Che vuol dire?
Ha ragione.
Agostino mio, lasciamoli stare questi due sogni.
Ma lo stesso Agostino.
Beh, lui aveva quest'ottica del sesso come sporcizia.
Ma c'aveva anche un figlio, però. Aveva fatto un figlio e ha cacciato la madre lontana da lui.
Lo so.
Quindi,
Pentiti sono i peggiori.
I pentiti sono i peggiori, poi c'aveva una madre mica male, che stava lì a fargli le pulci dal mattino alla sera.
Queste mamme sono una tragedia.
Tremende.
Ma insomma sì, ma al di là di tutto questo sono delle... Vabbè, è molto buffo questo discorso, non entro nel merito perché troppo ci sarebbe da dire. Ci si può rendere anche impopolari. Allora salutiamo Paola Brianti, ricordiamo Fuori Stagione per Albatros Editore.
20 euro, 220 pagine, solo 9 centesimi a pagina. Ma torna a trovarci.
Grazie.
Quando lo presenterai a Roma?
Grazie. Quando lo presenterò?
Decidiamo.
Vabbè, lo sapremo, poi lo diremo. Lo
ripresenterò, perché una piccola presentazione c'è già stata. E il senatore D'Ubaldo mi ha fatto l'onore di presentarlo.
Ah, ecco, quindi una cosa per intimi.
E questo mi ha fatto molto piacere, ma è sempre in fieri, si può sempre fare.
Aspettiamo notizie, a presto.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, che questa puntata, la 294esima, 18esima della settima stagione, finisce. Come ogni puntata che si rispetti, abbiamo a concludere il nostro pregiato Cristiano Draghi. Pregiatissimo Cristiano da Rovigo. Come stai, Cristiano?
Bene, benone, grazie, grazie.
Ti ringraziamo tantissimo per il ritratto splendido che è apparso recentemente su Prima Comunicazione di un collega di Franco Maria Ricci che ha segnato la storia dell'editoria italiana e continua ancora con la sua vita, col suo museo, col suo labirinto a Fontanellato. Tra l'altro abbiamo avuto poco fa una cara amica, Paola Brianti, che è di Fontanellato, e quindi hai svelato delle parti della sua storia, delle sue intimità, che devo dire mi hanno completato un quadro già positivo che lo è diventato ancora di più.
Guarda, questo di Franco Maria Ricci è una cosa che mi ha chiesto di fare Alessandra Raventa, condirettore di Prima Comunicazione, mensile che raccomanda a tutti coloro che si occupano di media, giornalismo, ma anche vogliono capire qualcosa sul tema. Sull'ultimo numero, quello in edicola, c'è appunto questo ritratto di Ricci, che comincia a essere un signore di una certa età, che dopo aver fatto l'editore di libri e di riviste di altissimo livello si era venduto tutto e ha usato i soldi per fare un labirinto ispirato a Borges, dicendo: voglio fare il labirinto di bambù, perché lui si era appassionato di bambù per averne sistemati alcuni in un suo giardino a Milano, e ha fatto il giardino, il labirinto di bambù più grande del mondo, 8 ettari con qualcosa come 3 chilometri di stradine all'interno. E io sono andato a vederlo e vi devo dire che è un posto straordinario. Siamo in una località che si chiama Masone, dove c'era una tenuta di famiglia, delle terre di famiglia di Franco Maria Ricci, il famoso FMR, per chi magari si ricordasse solo questo.
Copertine nere con immagini splendide.
Devo dire che è un editore molto coraggioso, perché tra l'altro in un momento in cui l'editoria non andava neanche più tanto forte, lui continuare a pubblicare quelle piccole opere d'arte, che però insomma avevano anche una nicchia molto ristretta di compratori.
Ricordiamo anche la rivista di medicina, COS, che era bellissima.
Sì, bellissima, di medicina e di scienze, no, COS? Tra l'altro vi devo dire che per COS ha lavorato anche mia madre, facendo delle traduzioni di testi difficilissimi, perché, non so, dall'antico tedesco, cercando di tradurle in
stupendo,
italiano.
Stupendo, antico, stupendo, eccetera. Stupendo.
Comunque sì, veramente delle perle editoriali. E lui però si è venduto tutto in 10 anni, ha costruito questo labirinto, e nel mezzo c'è anche una piramide, e davanti c'è un museo con tutte le sue opere, che vi dico sono 4 opere d'arte comprate da lui, grande collezionista.
Ma quindi, scusami, questo labirinto è una specie di museo aperto al pubblico?
Esattamente, uno visita il museo di Franco Maria Ricci, cioè opere d'arte, e intendo
il martedì è chiuso, perché io sono andato martedì ed era chiuso.
Dove si trova? Miseria. Ripetiamolo bene, no. Dove si trova?
Fontanellato, vicino Parma, pochi chilometri da Parma, e devo dire merita veramente. Ma veniamo a una cosa curiosa che hai scovato: il dizionario giuridico degli insulti di Giuseppe D'Alessandro per A e B editore, 196 pagine, 18 euro, 9 centesimi a pagina. Che cos'è questa scoperta di Cristiano Draghi?
No, guarda, l'ho trovato sulla newsletter di Franco Abruzzo, giornalista di chiara fama, no? Che racconta questa cosa perché è il primo libro italiano sui pronunciamenti dei tribunali sui reati di ingiuria, oltraggio e diffamazione. Cioè, cosa ha fatto questo avvocato cassazionista siciliano? Si è andato a cercare tutte le sentenze e tutte le questioni sulle offese, e quindi chi è stato condannato, chi non è stato condannato. Guarda che ingiuria, oltraggio e diffamazione sono reati che possono comportare anche pene piuttosto rilevanti, e quindi qui ci dice, naturalmente non bisogna credere che se qualcuno è stato assolto per aver detto una qualche parolaccia a qualcuno, qualche ingiuria a qualcuno, poi noi la possiamo dire, dipende tutto dal contesto, però insomma ci racconta che è stato assolto, per esempio, chi ha detto Crumiro, dittatore, esaurito, fanatico, fazioso, incauto, inciuso, lacché, sanguisuga. Invece è stato condannato chi ha detto faccendiere, inqualificabile, modesto, politicante è un'offesa, scalmanata è un'offesa, anche sconcertante, strampalato non si potrebbero dire. Poi appunto non facciamolo una regola. Insomma, io lo trovo una ricerca veramente divertente.
Beh, divertente e anche utile, possiamo dire che è anche utile, perché bisogna stare molto attenti ad insultare, te lo dice.
Non fare la strampalata.
No, però io ti posso dire, adesso vi spero una cosa. Io sono stata imputata per oltraggio a pubblico ufficiale prima che venisse poi derubricato in ingiuria, però sono stata assolta.
Che avevi detto?
Non me lo ricordo, però ero stata molto attenta ad offendere senza offendere.
Senti, io mi ricordo quando ero un giovane cronista e andavo in pretura, allora c'è la pretura, ci fu un processo a un detenuto che aveva offeso la guardia carceraria nel giorno in cui questo doveva andare alla festa del corpo, quindi aveva tutto un bel vestito nero con una cravattina eccetera, come era la divisa delle guardie carcerarie, e gli disse: superiore, che è il modo con cui ci si rivolge alle guardie carcerarie, lei mi sembra un pinguino. E questo si offese a morte, perché questa definizione di pinguino offese lui e gli parve che offendesse anche la divisa. Il che bisogna dire forse anche vero, perché come spiega D'Alessandro, si può anche dire a uno sei bravo o sei bello, ma se lo si dice in modo ingiurioso si potrebbe anche poi finire condannati.
È il tono con cui si dice, però insomma questo superiore ha dimostrato veramente molto poco humor.
Beh, fu assolto però detenuto in quell'occasione, perché venne fuori che a loro volta le guardie carcerarie lo chiamavano, come accade nei carceri, camoscio. Allora, siccome se le guardie possono dare del
tutto attaccato o staccato?
No, camoscio nel teso proprio dell'animale, perché nelle carceri si dice camoscio perché il camoscio è un animale difficile da tenere sotto controllo, no? Che salta, quindi bisogna un po' starci
forse
dentro.
In carcere avevano fatto un'altra crasi.
Cristiano, qua sta venendo fuori un sottofondo di volgarità che non ti possiamo neanche far intuire.
No, guarda, ho capito qualcosa.
Tu elegantemente tiri dritto e continui sul camoscio animale. Allora.
Sì, ok, infatti, ho capito, però insomma, qua sotto, perché se uno dà il camoscio, l'altro può dare il pinguino. No?
Bene, Cristiano, ti dobbiamo salutare, grazie dell'ilarità che ci hai regalato, dopo il grande Franco Maria Ricci, che salutiamo.
E andate a vederlo, quel labirinto è geniale.
Sì, andremo a vederlo, veramente molto curiosi. Allora, Alberto, saluto io le radio contubernali. Allora, salutiamo Air Radio da Avellino e Benevento, Ciao Radio da Bologna, Nova Radio da Firenze, Punto Radio Livorno e Pisa, Radio Attività Trieste, Radio Budrio, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Città Futura da Roma, Radio Clodia a Chioggia, Radio Galileo Terni e Perugia. E ci salutiamo e vi aspettiamo alla prossima puntata.